Per introdurre il tema di questa puntata, io vorrei leggerti i titoli di diversi libri che una stessa casa editrice ha pubblicato a gennaio.
Vai, non ti fermo.
L'editore è Bompiani, che nel primo mese dell'anno, se ho contato bene, ha pubblicato 14 libri. Di questi, 5 sono romanzi e ti voglio leggere i titoli di 4 di questi. Sono La ragazza eterna di Andrea Piva. Canzoni funebri per ragazze quasi morte di Cherie di Malin, La fabbrica delle ragazze di Ilaria Rossetti e Lettere a una, in questo caso non ragazza, bensì fanciulla.
Vabbè, il concetto è lo stesso.
Che non risponde di Davide Orecchio. Ora, il fatto che la parola ragazza, al singolare o al plurale, sia molto, molto, molto usata nei titoli dei libri, anche vabbè, di film e serie TV, è una cosa che ovviamente si sa, è stata criticata, presa in giro più o meno bonariamente in tante occasioni negli anni, però mi ha colpita il fatto che un'unica casa editrice nell'arco di poche settimane abbia deciso di mettere nel suo catalogo ben appunto 4 libri diversi, romanzi, che l'avessero così in copertina.
Ma secondo te è un tema della parola ragazze o è proprio il concetto di ragazza che è in un momento insomma di grande interesse?
Allora, se tu me l'avessi chiesto mesi fa, l'avrei imputato un po' al caso e un po' a questa moda editoriale che esiste da tempo. Però devo dirti che in questo momento sono molto influenzata dal libro che ho letto nelle ultime settimane, cioè Sad Girl, la ragazza come teoria di Sara Marzullo, che in un certo senso risponde con tante parole proprio a questa domanda.
Beh, una teoria della ragazza, comunque se c'è un momento per farla, credo che sia effettivamente proprio questo. C'è un florilegio di ragazze, ce ne sono tante, sono in tutte le arti, in tutti i possibili prodotti culturali che stiamo consumando ultimamente e vabbè, secondo me semplicemente le ragazze sono interessanti. La mia teoria della ragazza è questa, che le ragazze sono molto interessanti.
Beh, forse è anche la teoria dell'autrice del libro che hai letto tu, cioè o meglio, io so che lei è una che ha scritto proprio un libro di memorie sull'essere ragazza, è corretto dire così?
Sì, io ho letto Avete presente l'amore di Dolly Alderton, autrice inglese, come anticipavi, già famosa per un libro che si chiama Tutto quello che so sull'amore, che è un memoir che lei ha scritto alla fine dei suoi 20 anni sulle cose che aveva imparato dalle sue relazioni amorose, ma in generale sull'essere una ragazza e avere dei sentimenti, per dirlo con una perifrasi molto ampia. E lei sicuramente è affascinata dalle ragazze, e le capisce molto bene, io quel libro l'avevo già amato molto, però è interessante perché invece in questo libro che ho letto ora, appunto Avete presente l'amore, il punto di vista si sposta invece su il maschio, perché il protagonista di questo libro è un uomo di 35 anni, Andy, e la narrazione di Alderton è in prima persona, quindi il punto di vista è proprio quello di Andy, che comunque ha delle opinioni sulle ragazze, ha delle opinioni soprattutto sui ragazzi, e adesso poi ne parliamo meglio, però insomma Alderton ha fatto secondo me un bel lavoro anche di approfondimento della sensibilità maschile avendo una sensibilità di ragazza.
Allora vorrei saperne di più su come ha fatto questo lavoro e se secondo te è riuscita bene nell'intento, ma prima dovremmo fare le presentazioni di rito e poi la sigla. Dunque, io sono Ludovica Lugli, giornalista del Post.
Io sono Giulia Pilotti, sono un'autrice e lavoro in un'agenzia letteraria.
Questo è un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese in cui parliamo dei libri che stiamo leggendo, quelli che sono sul nostro comodino. Dunque, Alderton ha proprio deciso di mettersi nei panni di un ragazzo, che vorrei chiamarlo giovane uomo o meglio ancora uomo, però rimaniamo in tema utilizzando le espressioni ragazzo e ragazza
che comunque si applica da noi. Di solito un giovane regista di solito fino ai 45 anni è considerato tale, quindi possiamo applicarlo anche ai personaggi dei libri.
Sì, diciamo, io sarei politicamente contraria a questo uso, ma al fine di questa puntata e anche per favorire l'informalità che contraddistingue questo podcast, mi adeguo per questa volta. Quindi ce l'ha fatta Alderton a mettersi nei panni di un ragazzo?
Sì, ce l'ha fatta molto bene. Fra l'altro leggevo in un'intervista che ha fatto che ha usato un metodo. Allora, non solo fra l'altro in un'intervista, lo dice anche nei ringraziamenti di questo libro. Siccome lei ci tiene molto a raccontare i sentimenti da un punto di vista più realistico possibile, quindi ha una rappresentazione fedele delle relazioni contemporanee, ha fatto quello che già aveva fatto Nora Ephron. Fra l'altro non so come sono arrivata fin qui senza dire il suo nome, credo che sia la prima volta che la nomino, ma è un mio pallino.
Fin qui, fino a questa puntata di Comodino.
Ricordiamo, Nora Ephron è l'autrice e sceneggiatrice di Ora ti presento Sally, ed è autrice meravigliosa di tante altre commedie romantiche brillanti e tra le migliori del suo tempo.
Dovessi consigliare un libro di Nora Ephron?
Allora, in Italia non ne sono stati pubblicati tantissimi. Quello più celebre è sicuramente Il collo mi fa impazzire, che è una raccolta di piccoli saggi sulla manutenzione della femmina e della donna.
Su come si smette di essere ragazze.
Su come si smette
o si continua a essere ragazze.
O come si prova a rimanere ragazze anche dopo una certa età. Io avevo amato molto anche l'ultimo suo libro, che è uscito per Giunti mentre Il collo mi fa impazzire era dei Feltrinelli, che si chiama Non mi ricordo niente, ed era un libro che è uscito poco prima che lei poi morisse nel 2012. Ed è un libro di un po', diciamo, sapendo che poi era malata e forse già lo sapeva mentre lo scriveva, assume anche, pur essendo molto divertente, perché Ephron era un'autrice estremamente divertente, assume un tono un po' diverso. C'è una, mi ricordo, una bellissima lista delle cose che le mancheranno, e vabbè, insomma, adesso mi commuovo perché per me è un'autrice importante. Comunque, chi legge in inglese può leggere molte cose in Nora Ephron, chi legge in italiano può leggere questi due libri, e anche forse si trova ancora il suo unico romanzo, che si chiamava Affari di cuore, e da cui è stato tratto, che in realtà è un romanzo ispirato anche quello alla sua vita, perché lei scriveva soprattutto cose autobiografiche, e sul tradimento di suo marito, che, così, fun fact, era uno dei giornalisti del caso Watergate, Carl Bernstein, e da cui è stato anche tratto un film, non dal caso Watergate, ma dal libro,
anche dal caso Watergate, del presidente.
Esatto, ma anche da Affari di cuore, che ha un titolo più bello in inglese, The Heartburn. C'è un film di Mike Nichols con Meryl Streep e Jack Nicholson. Ok, chiudo questa parentesi,
allora,
lunghissima.
Io credo che questa puntata sia a grande rischio di parentesi
sì,
come questa.
Sì, già siamo andate lunghe.
Si toccano tanti temi che ci fanno venire in mente altre cose. Ma mi stavi dicendo il metodo che ha seguito,
esatto,
Alderton per mettersi nei panni di un
maschio.
Ragazzo.
E questo avevo tirato fuori Nora Ephron perché si sa che quando trovò a dover scrivere il personaggio di Harry per Harry ti presento Sally, passò molto tempo a intervistare sia Rob Reiner, che è il regista del film, sia altri amici e uomini, per poter appunto capire la sensibilità maschile e raccontarla al meglio, in modo più fedele possibile. Stessa cosa fa Alderton, quindi ha preso un campione di amici, mariti di amiche e uomini vari per entrare un po' nella psicologia maschile per quanto riguarda l'essere mollati, in particolare perché Andy, questo protagonista, viene mollato all'inizio del libro. Infatti il libro si apre con un divertentissimo elenco di cose che lui mette insieme, di motivi per cui è felice di non stare più con Jen, che è la donna che l'ha appena lasciato, e scopriamo invece che in realtà non è per niente felice di non stare più con lei, è in realtà un uomo devastato dal cuore spezzato, che cerca di riprendersi la sua vita.
Vorrei utilizzare anch'io questo metodo per riuscire a capire come mai una mia amica, che è una persona fantastica, viene costantemente lasciata proprio veramente senza nessuna ragione. Ma non siamo qui per parlare di me e dei problemi sentimentali.
La inviteremo nello spin-off di questa puntata.
Per una posta del cuore sarebbe il tema adatto, ma
beh,
dobbiamo
parlare di
libri.
Tra l'altro, posta del cuore, scusami, un'altra parentesi, Dolly Alderton in Inghilterra tiene per il Sunday Times una posta del cuore, quindi diciamo i sentimenti la riguardano da vicino, anche perché ogni domenica risponde alle lettere dei lettori con il cuore spezzato, con problemi sentimentali di varia specie.
Magari anche queste lettere l'hanno resa un'autrice capace di occuparsi di questi temi nella,
sì,
narrativa.
Non l'ho ancora detto, mi sembra, ma Alderton è coetanea di questo personaggio che mette in scena, è una donna di 35 anni, una ragazza, se vogliamo dire di nuovo questa cosa. Però ecco, quindi sì, è vicina, diciamo, agli argomenti di cui scrive.
Ricapitolando, mi pare di capire che siamo nell'ambito delle commedie romantiche.
Sì.
Ok, e per come tipo di libro, che tipo di libro è?
Ma allora, per usare un termine che ormai noi snoccioliamo ogni volta e ci siamo inventate, direi perfetto libro di intrattenitura, cioè un libro secondo me di qualità, cioè una cosa scritta bene, che funziona, che avevo voglia di leggere mentre leggevo, proprio mi intratteneva, e quindi insomma con quel passo lì è leggero, perché va detto, però secondo me è abbastanza infallibile nella, appunto, nella dinamica della commedia romantica. Mette in scena una serie di meccanismi tipici del genere, che funzionano molto bene e con una scrittura molto brillante che appartiene in qualche modo alla sempre citata tradizione inglese, che qui secondo me brilla abbastanza.
Di recente mi è capitato di pensare a come spesso quando si parla di romanzi che raccontano storie sentimentali, storie romantiche, si tende a ricondurre un po' tutto al genere del romanzo rosa o romance, che negli ultimi anni ha avuto un particolare successo commerciale, si è visto tantissimo nelle classifiche dei libri più venduti, con gli esempi che sicuramente fanno parte di una narrativa di consumo, e uso questo termine per intendere quel genere di libri poco memorabili che si leggono veramente tutto d'un fiato, che subito chiamano il successivo ma non lasciano tanto, magari appunto sono un'esperienza molto godibile però non sono particolarmente memorabili, mentre invece all'interno dello stesso genere, dello stesso filone, ci sono anche dei romanzi che in alcuni casi sono addirittura veramente letterari, cioè delle opere d'arte, perché comunque ci sono tantissimi, penso ai romanzi di Jane Austen, che sicuramente possono essere considerati tali, eppure si iscrivono perfettamente in questo filone, ma anche delle vie di mezzo che appunto possono essere quelle dell'intrattenitura, che secondo me si distinguono perché, a differenza di tanti romanzi rosa che se li sfogli in libreria ti rendi subito conto sono molto deboli sia dal punto di vista della scrittura sia dal punto di vista della trama, perché entrambi risentono tantissimo dei soliti cliché, cioè sono altamente prevedibili, invece però appunto ci possono essere dei romanzi che raccontano storie sentimentali e però non hanno questo effetto di sì, ok, so già dove vuole andare a parare, so già dove andrà a finire. Mi pare di capire che questo romanzo possa essere un romanzo di questo tipo.
Io penso di sì, nel senso che vale un po' per tutti i generi questo discorso, è la differenza che c'è se parliamo di film tra, non so, 2001, Odissea nello spazio di Kubrick e l'ultimo Jurassic Park, che non ho visto ma mi sembra abbastanza una cafonata.
Sei prevenuta, Giulia,
diciamo, Pilotti. No, vabbè, non è nello spazio, diciamo, sempre per rimanere con Chris Pratt, Passengers, che invece ho visto di recente in TV e ho pensato, vabbè. Però appunto nel genere, nella fantascienza, nell'avventura, nel romance, ci sono gradi ovviamente di qualità. Secondo me poi si tende a fare questo ragionamento che tu dici, quindi appunto un po' a liquidare certe cose come frivole o leggere o da femmine, che spesso è usato come insulto, da ragazze per rimanere in tema, anche quando si tratta di autrici, perché si associa la cosa dei sentimenti come cosa da femmine. Invece se penso a un altro autore inglese che io ho amato molto e che molti hanno amato molto, che è Nick Hornby, questo ad esempio è questo libro di Dolly Alderton mi ha fatto tantissimo pensare ad Alta Fedeltà, che è uno dei suoi libri, uno dei libri più famosi di Hornby, che però di fatto fa la stessa cosa, racconta la maturazione emotiva o la smaturazione emotiva di un uomo che viene lasciato, quindi si tratta sempre di come le cose vengono fatte, non il cosa, secondo me. La trama di un libro può essere raccontata in tanti modi, tu dicevi Jane Austen, giusto, c'è Nick Hornby, c'è Dolly Alderton e poi ci sono altre cose magari ancora più leggere e di qualità inferiore. Questo secondo me si colloca su un livello abbastanza alto proprio perché rispetta proprio dei meccanismi del genere e li mette in scena ad arte.
Hai citato Nick Hornby e subito il mio pensiero è andato giusto, About a Boy, a proposito di ragazzi che non sono però tanto giovani,
ma anche Febbra 90, che è stato un po' per i nostri coetanei degli anni 90, è stato un libro importante perché sentimenti e calcio penso che fossero la cosa, l'abbinamento meno visto in letteratura fino a quel momento, e invece raccontava l'interiorità di molti ragazzi o di molti giovani uomini, e si può fare questa cosa proprio perché secondo me, e questo emerge anche dal romanzo di Alderton, si tende un po' a liquidare i sentimenti come cosa da femmine, mentre si richiede al maschio, che comunque risponde anche lui a delle gabbie culturali, di rifuggire il sentimentale, di non parlare troppo di quello che prova e di non approfondire troppo il lato sentimentale del proprio carattere. E quindi è importante, secondo me, che esistano anche libri che affrontano il discorso da questo punto di vista, cioè da quello maschile invece che da quello femminile.
Nel caso di questo romanzo, il protagonista Andy è uno che cerca di affrontare i propri sentimenti, oppure rifugge un po' anche da questa, chiamiamola, responsabilità, in quanto nella misura in cui il sentimento diventa qualcosa che ci lega a un'altra persona, che è insomma il motore di un rapporto, poi entra in gioco anche la responsabilità, proprio perché si tratta di un'interazione e si deve dare conto di cosa si fa all'altra persona.
Allora, Andy è un maschio molto innocuo, diciamo, e pur avendo degli aspetti che rientrano un po' nel discorso che stavamo facendo, cioè che è poco in contatto con i propri sentimenti, al punto che quando gli succede questa cosa di essere lasciato e viene travolto da un dolore che non pensava possibile, non lo affronta proprio in modo super maturo. Andy, fra l'altro, è un comico non di grande successo, anzi di successo decrescente, mi verrebbe da dire.
Qua ci inseriamo il sad trombone.
E quindi ha un occhio ironico sulla sua vicenda ed è un simpatico sfigato, mi verrebbe da definirlo. Gli si vuole bene. Questo anche mi ha fatto pensare a un'altra cosa che di solito si dice di personaggi femminili simili a quello di Andy, cioè che magari hanno un punto di vista un po' immaturo o cinico sulla vita che stanno vivendo, e di solito si tende a vivere questi, a percepire questi personaggi come unlikable, si dice, come non tanto gradevoli,
tipo
un po' antipatici,
dell'omonima tipo serie TV.
Esatto, pensavo a lei, ma la sempre citata Otessa Moshfegh, insomma.
Sempre nei nostri pensieri.
Sempre, abbiamo un altarino. Però in caso invece di un personaggio analogo maschile, devo dire, ho trovato che fosse molto più facile volergli bene, proprio perché si tende a percepirlo come un po' più indifeso, meno consapevole di quello che sta passando. Cioè, per dire, un dettaglio molto simpatico secondo me è che Andy percepisce il suo decadimento fisico, quindi gli anni che passano. Fra l'altro c'è una notazione che mi ha fatto abbastanza ridere, in cui si dice che i 35 anni sono l'adolescenza della terza età, quindi è un'età, diciamo, che apre a nuove frontiere di invecchiamento. Andy tiene una cartella sul telefono che intitola Pelato, dove carica quotidiani scatti del proprio scalpo per tenere monitorata la calvizie incipiente. Quindi, insomma,
farsi del male, però.
No, vuole monitorare, diciamo, okay. vuole tenere d'occhio la situazione. Comunque sì, c'è molto questa cosa di autocommiserazione, di gruppi di amici maschi che non lo sostengono nel modo corretto, di incomprensione della psicologia femminile. E infatti Alderton, adesso questo non è uno spoiler, però alla fine mette un capitolo dal punto di vista invece di Jen, della ragazza che ha lasciato Andy, che ribalta un po', diciamo, cioè offre un altro lato della storia e mette un po' in prospettiva in realtà anche la sensibilità di Andy, a cui comunque nel frattempo ci siamo molto affezionati.
Direi che siamo arrivate al momento in cui ti chiedo: me ne leggi un pezzo?
Sì, fra l'altro, guarda, ho detto questa cosa del gruppo di amici maschi proprio perché volevo leggerti un pezzo su questo. Giusto per inquadrare un po', Andy è stato lasciato e quindi i suoi amici cercano di trovare il modo per tirarlo su. Lui in questo momento sta vivendo a casa di un amico che però è sposato e ha due figli, sta contemplando l'idea di andare a vivere su una barca, cosa che farà per una notte sola ed è un momento molto
un fallimento,
divertente.
Immagino.
Sì, insomma, farà varie scelte bizzarre, e tra queste poi finirà a vivere anche con un ultra settantenne cospirazionista, insomma varie vicende. Però in questo momento i suoi amici lo portano fuori a bere. Torno al bancone e ordino 6 shottini di tequila, portandoli al tavolo su un vassoio con le fette di limone. Il mio arrivo provoca gemiti anziché applausi, un improvviso cambiamento da quando siamo entrati nei 30. Li mandiamo giù in un sorso, sbattiamo i bicchierini sul tavolo, succhiamo i limoni e poi, con una smorfia, esclamo: quindi io e Jen ci siamo mollati. Mi è uscita strana e impacciata e comprensibilmente non capiscono cosa voglia di preciso da loro. Mi chiedono com'è successo e poi mi fanno tutta una serie di domande pratiche. Quando mi sono trasferito, dove ho in programma di andare a vivere in futuro, se l'ho più sentita da allora. Mi offrono consigli intrisi di banalità e mi rifilano stronzate tipo: meglio esserne uscito adesso che più avanti. Poi ha inizio l'antico rito terapeutico degli uomini seduti intorno a un tavolo a lamentarsi del genere femminile. Rivangano le proprie esperienze passate al momento di rompere e mi raccontano delle loro ex. Io rimango ad ascoltare con l'espressione più interessata che riesca a fare, ma quello che mi stanno dicendo non mi rimane in testa e mi domando come abbia potuto pensare che in questo modo mi sarei sentito meglio. Jay tenta di svignarsela alle 11, ma lo costringiamo a unirsi a noi per la tappa successiva. Finiamo nell'affollato e caotico locale di una catena che tenta di darsi un tono da pub indipendente, con insegne al neon, panche di velluto e tavoli squadrati dorati. Troviamo un angolo dove sederci tranquilli e Rob, che percepisce un calo nel mood della serata, va a prendere da bere per tutti, tornando con delle caraffe di un ignoto cocktail rosso. Vado al bagno per starmene da solo per qualche minuto, abbastanza sbronzo da ignorare la voce della ragione, e visito il sito dell'albergo con spa dell'Harley House. Osservo la piscina infinita da cui sale vapore, la biblioteca con il camino acceso, l'orto che siamo fieri di comunicare ci fornisce il 90% degli ingredienti utilizzati nell'esperienza gastronomica del ristorante The Orangery. Mi immagino Jen e le sue migliori amiche con indosso morbidi, accappatoi bianchi e cozze in una grossa suite, sorseggiando vino e chiacchierando nel modo in cui Jen era solita fare quando le sue amiche venivano a trovarci a casa nostra. A turno parlavano di un'emozione che provavano e le altre le analizzavano al microscopio, come se fosse una pietra preziosa piena di sfaccettature. Torno al tavolo e mi verso un altro bicchiere del cocktail senza nome.
Quindi è un uomo invidioso delle confidenze che ci si fanno tra amiche, del modo femminile, tipicamente femminile da stereotipo, ma mi viene da dire anche reale, di condivisione appunto delle situazioni, di analisi dei sentimenti che invece si fa fra donne.
Sì, diciamo che avendo appunto l'occhio del comico riesce un po' a evidenziare, in generale presta più attenzione di altri forse alle dinamiche relazionali tra uomini e donne e forse anche con qualche stereotipo, però non del tutto scorretto, mette in luce come nello stesso momento i suoi amici siano miracolosamente riusciti a prenotare un tavolo che lui dice poco prima è l'equivalente femminile di prenotare una vacanza a una spa e invece insomma si scontra un po' con le inadempienze e l'incapacità maschile di affrontare l'argomento. Tutti fanno finta che non sia mai successo niente davanti a lui e questo insomma emerge più volte all'interno di questo romanzo, come emergono anche altre cose tipo la questione generazionale, comunque l'appartenenza. Andy è un perfetto millennial, nel senso che siamo nel 2019 in questo libro, credo che l'abbia fatto, non ho letto niente a riguardo, però immagino che sia per scartare il Covid dalla narrazione.
Il Covid è diventato un grande ostacolo,
esatto,
per
gli scrittori
di tutto il mondo.
Però insomma è un ragazzo un uomo contemporaneo e preciso millennial e quindi troviamo alcune cose che appartengono alla sua generazione e le notiamo ancora di più quando lui comincia a uscire a un certo punto con una ragazza della Gen Z. E che anche lì vabbè, ci sono cose molto divertenti, tra cui un Instagram incomprensibile ai suoi occhi e il fatto che lei dica cringe di molte cose.
Credo di immaginarmi benissimo il genere di conversazioni a cui fai riferimento, però forse anche per chi ci ascolta appartiene a una generazione diversa, puoi farci qualche esempio di cringe in questione?
Guarda, c'è un elenco molto preciso delle cose che questa ragazza con cui Andy esce trova cringe, quindi imbarazzanti forse possiamo dire, e te lo leggo brevemente. La lista delle cose del sottoscritto che la spingono a commentare cringe sta diventando imprevedibile, perciò ho rinunciato a cercarci una logica. Al momento annovera i miei boxer, due delle mie magliette, il fatto che una volta mi ha visto bere un tè freddo a basso contenuto di zuccheri, quando tossisco, il mio amore per i Beatles, quando sbadiglio, l'argomento della mia tesi di laurea, il mio tifo per l'Aston Villa, ogni volta che le chiedo come stai.
Pover'uomo, mi viene da commentare.
Ah, è molto carina anche la relazione fra loro due perché appunto mette in luce altri aspetti problematici del rapporto fra ragazzi, e non tanto ragazzi e ragazze che invece sono anche anagraficamente ragazze perché lei ha 23 anni.
Beh, ti chiederei, ti è piaciuto, ma direi che la risposta sia sì.
Sì, mi sono divertita proprio tanto a leggerlo. Fra l'altro non è il primo romanzo che scrive Alderton, ne aveva scritto un altro che forse a questo punto leggerò, si chiama Sparire quasi del tutto. E mi era già piaciuto molto il suo memoir, che fra l'altro è stato, come forse già dicevo, un mega bestseller. Ma questo, devo dire, come prova narrativa più pura, mi ha proprio molto divertito. Mi piace molto anche che abbiano tenuto nell'edizione italiana la copertina originale, che secondo me è molto bella, è molto d'impatto. Una critica che mi sento di fare perché l'ho pensata quasi subito, non amo molto il titolo che gli hanno dato in italiano.
Aspetta, fammi rivedere com'è la copertina, così vedo come si abbina. Ok, allora c'è un uomo seduto su un letto che si vede che si sta infilando dei calzini.
Esatto. Che fra l'altro forse, no, ho visto l'edizione americana che ha cambiato immagine, ci sono delle camicie stese, però insomma il concetto è simile, è una copertina molto grafica, molto colorata e in inglese si chiamava Good Material perché essendo Andy un comico, il Good Material secondo me è più immediato. Capisco che fosse difficile tradurlo perché...
Cioè in pratica la vita, questa rottura diventa del materiale per,
esatto,
fare delle battute nei suoi spettacoli.
Esatto, proprio anche letteralmente e in generale comunque Good Material può essere anche un po' così, un po' più filosofico, il fatto che se lui è buon materiale o no, cioè, insomma.
Però si forse apre in italiano si usa meno buon materiale.
Poi
in
buon materiale
senso.
È proprio brutto, sembra burocratico, effettivamente non era facile.
Un
però
tecnico,
ci ho pensato
da ingegnere.
Molto. Sì, era un titolo effettivamente difficile da tradurre, però quello che Avete presente l'amore, secondo me, non fa, o meglio fa, è alludere con la parola amore, proprio perché dicevamo si tende un po' ad attribuire sempre l'argomento a lettrici o frivolezze o cose che non riguardano la letteratura. Secondo me amore nel titolo abbassa un po' e allude a un libro per ragazze. Mentre il fatto che sia un libro sui sentimenti di un uomo, per quanto scritto da una donna, insomma, mi piacerebbe che raggiungesse anche degli lettori uomini, ecco, questo sicuramente. Poi che la commedia romantica comunque effettivamente che sia più un genere di solito affine magari alle lettrici donne, magari è vero, però come Hornby era uno scrittore per maschi, non vedo perché non potrebbe esserlo anche Alderton.
Quindi, se ci state ascoltando, siete uomini, avete letto questo romanzo o lo volete leggere, sapete che potete scriverci le vostre opinioni in merito e dirci se siete d'accordo o meno con Giulia Pilotti a comodino@ilpost.it.
Vi prenderemo molto sul serio.
Sono sempre la ragazza che per poco già si incazza. Amarmi non è facile. Purtroppo io mi conosco. Ok, ti capisco. Se anche tu te ne andrai via da me.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Da un ragazzo triste a le ragazze tristi, parlami di questo Sad Girl di Sara Marzullo. Intanto, che cos'è?
Allora, si presenta come un libro con una copertina, devo dire, molto attraente, che secondo me si nota molto nel panorama delle copertine italiane, perché è di un color lilla.
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 Forse tendente al carta da zucchero. È molto da ragazza definire esattamente le sfumature dei colori. È una cosa. Mia madre usa anche sempre il color canchefugge, che l'ho sempre trovato molto poetico.
A me piacerebbe tantissimo sapere che cos'è il colore pervinca. Tra l'altro questo
quello,
potrebbe essere
quello pervinca. Esattamente quello.
Cavolo.
Signori e signore, esperto di Pantone, più che altro signore, penso, ci dicano se poi è sbagliato. Però secondo me quello è esattamente pervinca.
Perfetto, allora cioè
abbiamo questa
copertina pervinca su cui compare un ritratto di... sembra una giovane donna, però di fatto è coperto da dei ricamini. È un mezzo collage, un mezzo uncinetto, una cosa un po' particolare. In realtà è un'opera d'arte di un artista che si chiama Umberto Chiodi. È sovrastata da questo titolo, Sad Girl, ragazza triste in inglese. Chi è la ragazza triste? È un tipo umano, ma forse ancora di più una figura simbolica. Cioè, penso che tu ce l'abbia in mente, però magari la provo a tratteggiare un po' per farci capire anche da chi invece non ce l'ha immediatamente presente. Secondo me bisogna pensare a quelle adolescenti o giovani donne che risultano un po' affascinanti in virtù di un'aria un po' malinconica, assorta. Magari non hanno lo stesso fascino della ragazza più bella della scuola, che generalmente è una tipologia più acqua e sapone, ma proprio perché risultano un po' misteriose sono altrettanto intriganti. E magari uno se le immagina un po' come delle artiste maledette in divenire. Magari esteticamente vanno in giro vestite di nero, ma non come nelle sottoculture dark o emo. Se vogliamo completare lo stereotipo, me la immagino che scrive qualcosa sul diario ed è una citazione di Sylvia Plath, cioè della scrittrice americana, purtroppo quasi più famosa per il fatto di essersi suicidata a 30 anni che per le sue poesie. Ecco, da questa figura Sara Marzullo parte per costruire un saggio di critica culturale, perché questo è Sad Girl, cioè è un libro che analizza una serie di prodotti e fenomeni culturali e a partire da questa analisi fa delle ipotesi sociologiche, possiamo dire, su chi siamo noi come società e su come funzioniamo appunto in quanto società. È comunque molto importante anche il sottotitolo del libro, La ragazza come teoria, perché in realtà di vere e proprie ragazze tristi parla solo un capitolo. Invece il libro nella sua interezza ambisce a dirci qualcosa di più generale sulla ragazza come concetto nella società.
Questo mi incuriosisce molto perché è un grande momento per le ragazze. Penso all'articolo dell'anno scorso uscito su New York Magazine che si chiamava appunto The Year of the Girl, quindi il 2023 è letteralmente l'anno della ragazza, che passava in rassegna tutti i consumi culturali che hanno le ragazze al centro e non necessariamente sono ragazze tristi. Cioè, penso a Taylor Swift, persona dell'anno, del Time, penso al film di Barbie che ha sbancato al botteghino. Insomma, la ragazza non è necessariamente triste, anzi è abbastanza... Poi, vabbè, l'articolo che avevamo menzionato problematizzava anche questo aspetto, però è senz'altro, se vogliamo vedere l'aspetto critico, un settore merceologico, però è anche una figura molto forte, molto, insomma, in una fase di rinascita, comunque di presa del potere.
Ecco, è interessante perché effettivamente, almeno a livello superficiale, verrebbe da dire proprio così. Però Marzullo, una delle prime cose che dice nel libro, cioè ce lo ricorda, che le ragazze nell'ambito della politica, forse anche degli affari, insomma delle cose, quelle che contano, continuano a non avere tanto potere e anzi spesso sono tuttora vittime di discriminazioni e di forme di pregiudizio. Per questo anche le ragazze che non sono tecnicamente tristi, in un certo senso come figura continuano a esserlo, sono diversamente tristi. E almeno dal mio punto di vista sono anche un po' deprimenti. Forse proprio perché rivendicano questo essere ragazze, anche quando ragazze dal punto di vista anagrafico non lo sono più, come se fosse qualcosa di intrinsecamente potente e figo, è un po' un'illusione, diciamo. Anche quell'articolo che citavi diceva, vabbè, se le ragazze però vanno tanto di moda forse vuol dire che c'è qualcosa che non va nelle donne, visto che anche donne adulte preferiscono riferirsi a se stesse come girls invece che appunto come...
Girlies anche.
Addirittura, che esatto. Piuttosto che invece come donne, ma anche per altri aspetti che Marzullo analizza all'interno del suo saggio. Questo è un libro in cui si parte proprio da molte figure del panorama culturale che possono essere sia personaggi di serie TV, film e romanzi, ma anche personaggi famosi, quindi le grandi pop star dagli anni 90 a oggi, quindi da Britney Spears per arrivare a ovviamente Taylor Swift, ma anche Olivia Rodrigo.
Che è un po' sad girl effettivamente, comunque è sempre... si fa mollare molto spesso nelle sue canzoni.
Io non ne so niente di Olivia Rodrigo, quindi su questo non mi pronuncio.
Io, pur non essendo una ragazza, invece devo autodenunciare una grande passione per Olivia Rodrigo. Se andrò mai a un suo concerto mi troverò sicuramente con delle compagne di evento molto più giovani di me, però mi piace molto, scusami. Andiamo avanti.
No, comunque prende in considerazione ragazze appunto di età molto diverse presenti in contesti molto diversi della cultura contemporanea e cerca di capire cosa c'è dietro questa fascinazione per la ragazza come concetto. Mm-hmm. E di fatto quello che lei fa è una critica piuttosto dura e pur essendo lei stessa affascinata da queste figure, tanto che ha deciso di scriverci un libro e prima di questo libro ne ha scritto per anni nei suoi articoli, perché Sara Marzullo è una giornalista culturale che scrive soprattutto di libri, insomma, ma anche di altri argomenti. Si è occupata per anni di leggere e recensire libri che avevano per protagoniste ragazze o che parlavano in generale della femminilità, del femminismo di questi anni. Comunque, tornando alla figura della ragazza nel libro, Marzullo ci vede sempre qualcosa di negativo. Ad esempio, nota come in tante serie TV i personaggi di ragazza siano passivi. Per lei un caso esemplare di questo aspetto lo troviamo in Fleabag, la serie TV che avevamo citato anche prima, su cui, vabbè, apro una piccola parentesi perché magari non tutte le persone che ci ascoltano l'hanno vista. È una serie TV britannica uscita, mi pare, tra il 2016 e il 2019, la cui protagonista è una trentenne che vive a Londra e ha una vita abbastanza disastrata. La serie comincia che deve chiedere un prestito, tra l'altro si mette anche nei guai nel chiederlo, c'è una scena molto imbarazzante, poi prosegue e vediamo che ha un rapporto terribile con suo padre, con cui non riesce a comunicare, tende a rimettersi con il suo ex fidanzato, che è una persona assolutamente non adatta per lei, e poi, vabbè, sopra tutte queste cose, è in lutto per la morte della sua migliore amica. Tornando alle ragazze di Marzullo, se non sono passive, possono essere resilienti. Cioè, in qualche modo reagiscono, come dicevi tu, alle ingiustizie e sono, diciamo, empowered, un'altra espressione in inglese che viene usata tantissimo, certo, nel contesto delle rivendicazioni femminili, e che però è anche un adeguarsi al sistema, non un cambiarlo, non una lotta rivoluzionaria, bensì appunto uno sfruttarne i meccanismi per trarne dei vantaggi. È un po' il comportamento dell'influencer come imprenditrice di se stessa che si fa da sola e sfrutta il sistema capitalistico a suo vantaggio e che però di fatto non cambia il mondo.
Non so se sono completamente d'accordo su questa visione, cioè penso appunto a Fleabag, visto che l'abbiamo citata, perché è un personaggio passivo?
Guarda, questa te la posso spiegare leggendoti una nota, uno dei capitoli in cui viene citata la serie TV, in cui lei cita questo specifico dettaglio, cioè che la protagonista, interpretata da Phoebe Waller-Bridge, confessa, e qua sto leggendo proprio Marzullo, confessa di essere stanca di prendere decisioni che non la portano da nessuna parte. Vorrebbe solo qualcuno che le dicesse cosa fare, come comportarsi, come vestirsi. Fleabag, comunque possiamo dirlo, è un personaggio un po' messo in crisi dalla vita,
sì,
che si lascia trascinare.
Esatto. Sì, sì, sicuramente, però io poi, vabbè, ho una visione forse un po' semplice, però già il fatto che la narrazione, l'autonarrazione di Fleabag sia piena di senso dell'umorismo, però il senso dell'umorismo già è una presa di posizione molto forte, quindi dipende, insomma, appunto, non sarebbe una serie divertente se fosse davvero un personaggio sconfitto, sarebbe terrificante vedere una donna schiacciata dalla vita, incapace di reagire. Invece fa ridere.
Io ho anche pianto molto.
Anch'io,
quando
ho visto, certo,
Fleabag. È una serie che ho apprezzato tantissimo anche per la rivendicazione del fare schifo, cioè,
sì, un altro grande tema.
In questi ultimi anni abbiamo visto tanti personaggi, di nuovo Tessa Moschweg,
ciao Tessa,
personaggi femminili che però non hanno quella perfezione invece che in tante forme narrative del passato, che tendenzialmente venivano scritte da uomini e in cui le donne rappresentavano prevalentemente l'interesse romantico del protagonista maschile e quindi erano viste anche un po', diciamo, in modo romantico, se non proprio angelicate, comunque come dei personaggi misteriosi e un po' incomprensibili ma anche molto affascinanti.
Beh, a proposito di fare schifo, mi viene anche in mente una grande serie, secondo me, dei nostri tempi, che è Girls, scritta da Lena Dunham, che fra l'altro è nella quarta anche del libro di Alderton di cui parlavamo prima, che è proprio, secondo me, ha rappresentato al meglio questa cosa delle ragazze invece molto imperfette, abbastanza sgradevoli o comunque vere, insomma, con degli aspetti caratteriali che non sono necessariamente per compiacere nessuno, e lei in particolare, il suo personaggio lo incarnava, ma anche tutte le altre, insomma, erano meravigliose proprio per questo, perché non potevi che essere infastidito dai loro comportamenti, che però assomigliano molto a quelli dei comportamenti delle persone vere.
Ecco, comunque Marzullo però neanche da dire su Girls.
Oh no!
Ma guarda, devo specificare questa cosa. Non è perché lei, almeno in realtà non so se lei ad esempio abbia apprezzato Fleabag, se abbia apprezzato Girls, ma mi viene da pensare che in realtà sì. Ed è proprio perché, come penso noi due e tante altre donne della nostra generazione, ha amato questi prodotti culturali, che ha deciso di avere anche un approccio critico e provare a vedere cosa tutti insieme ci dicevano su che cosa sono le ragazze e quindi anche che cosa siamo noi. È un libro che ha molta autobiografia, nel senso che è un saggio e quasi sempre parte da un'analisi di libri, mette insieme tante cose che sono state dette negli ultimi 20 anni in tanti altri libri di teoria culturale, che di solito sono libri pubblicati negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove questa tipologia, diciamo, di saggistica è molto più fiorente rispetto che da noi. Sinceramente non mi vengono in mente tanti esempi italiani di libri simili, proprio un genere che non viene tanto frequentato dalle nostre parti.
Forse adesso che si sta un po' sbloccando, anzi sta imperando l'autofiction, magari arriverà anche un po' nella non fiction questo approccio, chi lo sa.
Questo libro qua rientra perfettamente in questa tipologia di libri che sono appunto saggi e che però contengono anche molta prima persona di chi li scrive. Infatti Marzullo parte proprio dalla sua esperienza di adolescente triste. Marzullo, peraltro, ha esattamente la mia età, è nata nel 1991 e parte dal fatto che a 23 anni si sentiva una ragazza triste, si identificava con tutto un canone di scrittrici e musiciste che messe insieme sembravano aver costruito un immaginario della ragazza triste, mm-hmm. quello che Marzullo chiama un'estetica, utilizzando in realtà un anglicismo dell'espressione aesthetics, che viene usata molto, molto su internet per intendere tutti quegli elementi visivi e concettuali che creano figure ideali, che magari a spiegarli con le parole diventa lungo, ma una volta che tu hai,
se
appunto
c'è un elenco di cose,
un elenco di cose associate, capisci subito di cosa stiamo parlando. E partendo appunto dal fatto che lei, quando aveva intorno ai 20 anni, si identificava tantissimo con questo ideale della ragazza triste e poi per anni è stata una ragazza triste che continuava a leggere romanzi e a guardare serie TV e film che parlavano di ragazze tristi. Adesso che è arrivata in una fase diversa della sua vita, che è una donna adulta, cerca di guardare con occhio critico a tutto questo e a trovare anche i lati, diciamo, oscuri. Ti leggo magari la cosa che dice su Girls.
Sì.
La rappresentazione femminile presente in serie come Girls o Fleabag, cito queste due perché trattano momenti diversi della vita di una donna o giovane donna, hanno al centro storie di amicizia e sono scritte da donne, ma vale per quasi tutte, pur nella sua apparente anticonvenzionalità nel tracciare percorsi esistenziali che non prevedono per forza la triade lavoro, matrimoni, figli, anche se la trama del matrimonio è ancora ben viva e presente e spesso è lì che si intravede un lieto fine, non rischia di renderci perenni work in progress, di nuovo aliene e sconosciute a noi stesse, nello stesso modo in cui eravamo rappresentate dallo sguardo maschile? Soprattutto quando è così dominante, onnipresente, così paradossalmente lusinghiera. Siamo pur sempre giovani.
Va bene, no, così è un po' più chiaro. Sono comunque non molto, nel senso, non so se si può essere d'accordo o in disaccordo, nel senso capisco il punto di vista e lo trovo anche molto interessante. Credo che comunque trovarsi rappresentate o comunque avere l'occasione di ritrovarsi in narrazioni come quelle sia un servizio che viene fatto alle ragazze. Penso soprattutto, appunto, riprendo Girls, ma penso a tanti altri gruppi di amiche che sono stati raccontati sia nei libri che nelle serie. Tra l'altro, scusami, su questo, a proposito di gruppo di amiche, cito sempre volentieri un libro di Mary McCarthy, scrittrice americana non tanto conosciuta o comunque un po' dimenticata almeno da noi, che però è l'autrice a cui Lena Dunham dice di essersi ispirata per Girls, perché in questo libro che si chiama appunto Il Gruppo e che in Italia è pubblicato da Minimum Fax adesso, è proprio questo il concetto, cioè la rappresentazione di un gruppo di amiche, 7-8 mi sembra, fossero tante in quel caso, un romanzo in cui tutte loro hanno delle vite interiori molto complesse, molto diverse, che nelle convenzioni, è un libro ambientato alla fine degli anni 30, quindi comunque diverso, ecco, dalla sensibilità contemporanea, però offriva la possibilità, secondo me, alle lettrici di ritrovare dei segreti magari di sé, di riconoscersi nelle vite di queste donne non conformi magari ai modelli dell'epoca. E secondo me tutti questi esempi che abbiamo fatto, anche contemporanei, danno un po' la stessa possibilità, cioè l'idea che magari non sei un Anna Horvath, che è appunto una delle protagoniste di Girls, magari sei l'amica Jessa o sei Carrie di Sex and the City, o ti senti, però sono tanti modelli di donne che forse restringono un po' comunque il campo, e forse questo è il lato critico, ma offrono anche spunti di riflessione su se stesse. Non so, io forse sono così un animo semplice, però voglio salvare le ragazze che mi sono piaciute, che cui mi sono ritrovata.
Ma forse sarebbe bello avere un dibattito pubblico tra te e Sara Marzullo, perché ovviamente anche
no,
su
mi sembra
Sex
molto più
City.
Preparata. Ah, vabbè, no, ma su Sex and the City sono state dette tante di quelle cose negative che ormai non ci provo neanche più a difenderlo, però insomma, non credo che si andrebbe bene il dibattito, perché mi sembra una persona che ci ha pensato in modo molto più intellettuale e serio di me. Io così rispondo un po' di pancia, però mi interessa molto, in realtà lo leggerò anch'io sicuramente dopo questa puntata, questo libro.
Ma l'esigenza della rappresentazione comunque è proprio il punto di partenza.
Immagino.
Cioè lei, appunto, partendo dalla sua esperienza personale di ragazza che aveva bisogno di trovare persone simili a sé quando era giovane, perché si sentiva un po', diciamo, incompresa, perché sentiva un malessere che non riusciva a spiegarsi e voleva trovare qualcun altro che provasse sensazioni simili, è partita proprio dal bisogno di una rappresentazione comune. La sua definizione di sad girl, di ragazza triste che legge La campana di vetro di Sylvia Plath, guarda Il giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola e Marie Antoinette, ascolta le canzoni di Sharon Van Etten e di tante altre musiciste che lei definisce lagnose e trattenute oppure oscure e rabbiose. Trovava questa comunità su Tumblr, che negli anni in cui noi avevamo più o meno 20 anni era uno dei siti più frequentati dalle giovani donne che stavano su internet e che permetteva di costruire questi immaginari, queste aesthetics, come le abbiamo chiamate, che proprio mettendo insieme immagini, frasi, citazioni che creavano tutte insieme questo immaginario della ragazza triste.
Che diventava un po' un'identità.
Esatto, diventava un'identità e anche una genealogia, spesso era anche un modo con cui poi si scoprivano nuovi prodotti culturali che diventavano il fondamento della formazione culturale di una persona, perché una citazione poteva diventare il modo per arrivare a leggere un romanzo di Virginia Woolf oppure una poesia di Anne Sexton e quindi di fatto si creava una sorta di genealogia letteraria, cinematografica, culturale in generale per tante persone della nostra generazione, e per lei è stata così. E lei dice: io un po' mi vergogno di questa ragazza triste, a un certo punto cita anche un tatuaggio che si è fatta intorno ai 20 anni, diciamo in un modo anche molto onesto, in modo critico, con tenerezza nei confronti della ragazza che era, ma anche ovviamente dicendo che un po' se ne vergogna.
Ripudiamo tutte comunque qualcosa di quegli anni.
Esatto.
Io comunque non ho fatto tatuaggi, ma ogni tanto ci penso, andavo nella neve con le Converse strappate, che già erano scarpe di tela, io in più ci facevo gli strappi dentro o lasciavo che si usurassero nella neve, non si sa per quale ragione logica facessi questa cosa.
La facevo anche io e appunto, diciamo, guarda con affetto a questa società segreta di ragazze cool che di fatto si creava condividendo questi contenuti con altre persone che non sapevi chi fossero, dove fossero, ma erano da qualche parte all'interno di internet e condividevano questo stesso immaginario. E tra l'altro lei spiega che cos'era quella sensazione con un concetto che è stato teorizzato da una delle studiose che cita, e che è intimate public, il pubblico intimo, che sempre per, cito la sua definizione per dirlo in modo ordinato, è l'aspettativa che i consumatori di un determinato prodotto condividano anche una visione del mondo e una conoscenza emotiva, derivanti da una generale esperienza esistenziale comune, e che è una cosa che riguarda anche tutte le persone che hanno vissuto, per dire, un determinato trauma, che appunto nel suo caso poteva essere una malinconia adolescenziale che tante persone provano, ma che in altri casi può essere anche qualcosa di più complicato o di più grave. E appunto questo bisogno di rappresentarsi, che è sicuramente tipico dell'adolescenza e
non
che
forse, solo femminile.
Non solo femminile, e che forse poi le donne, per ragioni storiche, insomma, di come è fatta la nostra cultura e la nostra società, si portano avanti per più tempo, sicuramente c'è. Però quello che lei vuole fare è superare il modo positivo in cui vediamo questi prodotti e andare oltre. Cioè mi ha fatto molto pensare al modo in cui molte donne si sono trovate a difendere strenuamente il film Barbie quando sono state annunciate le persone candidate agli Oscar di quest'anno, ed è venuto fuori insomma che non c'erano né Greta Gerwig, la regista, e nemmeno Margot Robbie, cioè l'attrice protagonista, e molte donne sui social network hanno espresso un certo sdegno, quasi come se fosse una questione personale,
sì,
il fatto che le creatrici di questo film, che aveva significato evidentemente tanto per loro, non fossero neanche state candidate.
Anzi, l'unico candidato è Ryan Gosling per il ruolo di Ken.
Esatto, cioè quella sembrava
un po' in effetti sembrava un attacco.
Esatto. Però al di là di questo, del giudizio che si può avere sul film, secondo me è interessante proprio il fatto che nel momento in cui c'è un prodotto culturale in cui ci identifichiamo, diciamo, proprio come genere, allora siamo anche un po' più restie a considerare le critiche che si possono fare a quel prodotto culturale. In generale, secondo me, questo libro, in quanto saggio di critica culturale, è un'ottima lettura, perché anche quando non sei d'accordo con quello che dice, ti aiuta un po' a fare un lavoro che secondo me in questi anni di crisi della critica, ormai insomma, anzi decenni di crisi della critica, siamo un po' disabituati a fare, e cioè appunto anche scrutinare le cose che ci sono piaciute o su cui comunque abbiamo un giudizio generalmente positivo. Cioè siamo troppo abituati a giudicare quello che guardiamo e quello che leggiamo con il sistema delle stelline.
Sì, siamo fan.
Mi piace, non mi piace, siamo fan. Reagiamo in modo emotivo quando si tratta di mettere in discussione qualcosa.
È vero, infatti mi ero già scaldata sia su Fleabag che su Girls. Però no, in questo non so se è quello che dice Merzullo, però sono abbastanza d'accordo sul fatto che bisognerebbe un po' uscire dal bel prodotto da femmine. Cioè, Girls può essere un bel prodotto, punto. Vorrei che Barbie fosse considerato una bella commedia in assoluto, che il libro di cui parlavamo prima di Alderton non fosse un libro da femmine. Cioè, il fatto che ci sia ancora un po' il limite, anche perché nessuno avrebbe mai detto che, non so, Quei bravi ragazzi fosse un film per maschi. È un bellissimo film, punto, è un capolavoro, va bene. Non c'è spesso lo stesso trattamento, effettivamente si tende un po' a categorizzare le cose da femmine come cose da femmine, e se in questo senso vogliamo superarlo, sì, sono assolutamente d'accordo che sia arrivato il momento di farlo. Ma invece un'altra cosa che mi interesserebbe capire di questo approccio è: stiamo parlando di ragazze, solo di ragazze contemporanee e quindi di modelli culturali contemporanei o comunque moderni, o la teoria della ragazza di Marzullo comprende un'ampia teoria della ragazza, quindi ragazze di tutti i tempi, ragazze antiche, della storia? Cioè, quanto si allarga la teoria della ragazza?
La risposta breve è che parla soprattutto di ragazze contemporanee, okay, dove per contemporanee intendiamo, insomma, dagli anni 90 in avanti, insomma, l'arco della nostra vita. In realtà il primissimo capitolo del libro parla delle ragazze perdute, e cioè di come sono state le ragazze di fatto nell'immaginario maschile, cioè prima che le donne cominciassero a raccontarsi da sole, e anche un po' contemporaneamente, perché comunque l'idea della ragazza perduta esiste ancora oggi. Lei utilizza come, diciamo, esempio principale della ragazza perduta Laura Palmer di Twin Peaks, quindi questa ragazza che, per chi non ha visto Twin Peaks, nella prima puntata della serie viene ritrovata morta, una ragazza amata da tutti nella cittadina di Twin Peaks, che non si capisce assolutamente come abbia potuto fare questa fine. Tutta la serie gira intorno al suo omicidio, in realtà alla sua vita privata, cosa faceva, ed è un personaggio molto misterioso, perché si capisce subito che l'idea che tutti ne avevano non era quella giusta, ci sono tanti segreti, e tutto gira intorno a lei, ma lei di fatto non dice mai niente, perché è morta fin dall'inizio, e quindi tutti si interrogano su di lei, ma lei di fatto non ha voce. E questo archetipo della ragazza perduta, in realtà Marzullo lo ritrova anche in personaggi ben più antichi, perché secondo lei si può ricondurre questo modello addirittura a Persefone, la figlia della dea Demetra, che viene rapita e portata nell'oltretomba da Ade. Poi, fino a che la madre, insomma, non riesce in parte a riportarla sulla terra, ma soltanto per il breve tempo della primavera e dell'estate, e poi d'inverno deve tornare dal suo marito, rapitore, stupratore, come lo vogliamo chiamare. E quest'idea della ragazza, che tra l'altro nel caso di Persefone diventa distruzione, perché questo è il significato del nome greco, che appunto non ha voce, si deve adeguare a ciò che gli uomini vogliono fare di lei, e mantiene comunque un certo mistero, ma semplicemente perché nessuno le ha mai chiesto niente.
E invece stavo pensando, appunto, siccome siamo andati un po' indietro nel tempo, la teoria della ragazza si può fare per le ragioni che mi hai abbastanza spiegato, ma che sicuramente Marzullo spiega ancora più a fondo. Forse non si può fare una teoria del ragazzo, o forse tutta la letteratura che abbiamo mai avuto, tutti i film che sono mai stati fatti, tutta la musica che mi è stata scritta è già una teoria sufficiente?
Allora, non rispondo direttamente a questa domanda, Marzullo, però uno, diciamo, dei simboli, diciamo, delle ragazze simboliche che cita all'interno del libro è la jeune fille, che è stata concettualizzata alla fine degli anni 90 da un collettivo, jeune fille, scusa, non l'ho detto, è, diciamo, ragazza in francese. È appunto un concetto che è stato creato alla fine degli anni 90 da un collettivo di filosofi franco-italiano che si chiamava Ticun, direi che si pronunci così.
Come si scrive?
T-I-Q-Q-U-N.
Ah, ok, non come l'avrei pensato.
Un collettivo che, insomma, firmava degli interventi di critica culturale in modo anonimo, quindi appunto con questo nome di gruppo, che nel libro Elementi per una teoria della jeune fille concettualizzava questa figura della ragazza, cioè della donna giovane, come simbolo in realtà applicabile anche a persone di altro genere, dell'ideale del consumo, cioè della persona su cui viene indirizzata tutta la pubblicità, tutta la produzione di prodotti di consumo e che di fatto rappresenta un consumatore passivo che crede di essere libero appunto nella sua libertà di consumare, quindi di acquistare sempre nuovi oggetti, sempre nuovi prodotti e che però in realtà è schiavo di un sistema. E questa jeune fille ha come proprie caratteristiche tutte delle cose che vengono associate alla femminilità tradizionalmente, ma che appunto non si limitano al genere femminile. E quindi in un certo senso la teoria della ragazza è qualcosa che parla anche agli uomini, e non soltanto perché, come in quel primo capitolo sulle ragazze perdute, si dice che queste ragazze perdute di fatto rappresentano la vulnerabilità che gli uomini rifiutano, non vogliono ammettere faccia parte di loro, e quindi proiettano su questi esseri misteriosi che sono queste ragazze senza voce, che poi di fatto sono soltanto delle immagini della loro mente, certo, perché non sono persone reali. Al tempo stesso l'ideale della ragazza, che poi in anni recenti è stato ripreso tantissimo dalle pop star e appunto anche dalle influencer, è qualcosa che riguarda tutti, un ideale di vita e di modello appunto o passivo o resiliente, però in una maniera un po' schiava del sistema, che forse riguarda tutti.
Quando si parla di questa cosa del consumatore ideale, penso sempre a, mi viene in mente immediatamente Betty Draper di Mad Men, fra l'altro grande set girl. Molto interessante, secondo me ci sarebbero molte altre cose da chiedere.
Sì, ma poi tra l'altro non ti ho nemmeno
chiedere
detto,
Marzul.
Non ti ho nemmeno detto che questo libro poi parla tantissimo, ad esempio, di l'impatto che ha avuto il Me Too sulle nostre narrazioni, sul modo in cui parliamo di traumi, di vittime e quindi anche su tutte le narrazioni in prima persona che in realtà sono arrivate prima del Me Too e quindi secondo Marzullo l'hanno anche influenzato. È un libro che va molto oltre, parla tantissimo anche del rapporto che abbiamo con il consenso e di come, in quanto appunto ragazze, giovani donne, ci relazioniamo ai temi della sessualità, di cui si è parlato tantissimo negli ultimi anni, ma direi che abbiamo già detto un sacco di cose e io non posso che consigliare anche in questo caso. Non, di solito noi non consigliamo i libri di cui parliamo, semplicemente ne parliamo.
Sì, però stavolta, cioè,
forse in questa,
non che di solito non ci piacciono, però ci sono molto piaciuti questa volta.
E soprattutto credo che, anche se per ragioni diverse, possano essere molto utili per capire delle cose, per divertirsi anche nel caso di Dolly Alderton.
Tra l'altro specifico nel caso di Sad Girl, che sto guardando in questo momento, che sembra un libro molto denso ma è anche piuttosto breve, quindi è una lettura, mi sembra, accessibile anche per chi non ha tantissimo tempo.
Sì, esatto, sono 160 pagine e tra l'altro è uno di quei libri che ti conducono a tantissimi altri libri, perché appunto in parte condensano e sintetizzano cose che sono state dette negli anni da altre scrittrici, da altre autrici e anche da qualche autore, e quindi insomma uno di quei libri che diventano una biblioteca.
Tu eri una ragazza triste?
Bella domanda. Non nel modo di Marzullo, ma sì.
Io fingevo di essere una ragazza triste.
Non avevo dubbi. Poser. Io sono Ludovica Lugli e questo mese ho letto Sad Girl, la ragazza come teoria, di Sara Marzullo, pubblicato da 66 and Second.
Io sono Giulia Pilotti e questo mese ho letto Avete presente l'amore? Di Dolly Alderton, pubblicato da Rizzoli con la traduzione di Mara Gini.
Questa è la 12ª puntata di Comodino, un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese.
La potete ascoltare sull'app del Post o sulle principali piattaforme.
Se volete essere avvisati quando esce una nuova puntata, potete attivare le notifiche sull'app del Post o anche sulle principali piattaforme.
Se la puntata vi è piaciuta, potete condividerla con chi volete.
Se volete scriverci, ci trovate all'indirizzo email comodino@ilpost.it.
Ciao!
Ciao!